Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato si pone nel contesto della prossima entrata di Gesù a Gerusalemme. È l'occasione per lui di fare il suo terzo annunzio della sua passione. Sapete che nei Vangeli sinottici, cioè che camminano insieme, Marco, Matteo e Luca, ci sono tre annunzi che Gesù fa della sua passione. E in tutti e tre gli annunci trovano un contesto di incomprensione da parte dei suoi apostoli. Il primo, facciamo memoria, al primo annunzio Pietro dirà: Signore, non parlare così. Avevano appena finito di dire che cosa dice la gente di me, perché era suscitato tanto scalpore, tante persone che lo seguivano, cosa dice la gente di me. E Pietro dice: Signore, se tu dici questo scappano tutti, eh? Se tu dici che dovrai soffrire, dovrai morire, scappano tutti. È meglio che non parli, che non dici queste cose. Anche a noi ci dà un po' fastidio quando Gesù ci parla di questo, vero? Ci abbiamo degli amici negli apostoli per questo. Ma vi ricordate come Gesù gli disse a Pietro? Mettiti dietro di me, Satana. Con la vecchia traduzione, lungi da me, Satana. Lo chiamò diavolo, il primo papa. Perché in quel momento si era messo contro la croce di Cristo e lo chiamò Satana. E poi, il contesto del secondo annunzio, dice una cosa molto bella l'Evangelista Marco: avevano paura di chiedergli spiegazioni. Queste parole qui meglio non indagare troppo su questa morte. Molti di noi anche preferiscono non indagare molto su questi aspetti della vita cristiana. Oggi abbiamo fatto un ritiro, no? A proposito, sappiate che c'è un ritiro ogni mese aperto a tutti di là, che se uno vuole approfondire il suo rapporto con Dio, no? E alla fine una delle domande che sono state fatte: ma la moneta del dolore, della sofferenza nella nostra vita, a che cosa vale? Qual è? Cosa serve? Cosa serve la sofferenza? Ecco, se ci incontrassimo più spesso con il Signore, Lui me lo farebbe capire nel cuore. Cosa serve la sofferenza? Perché nessuno vorrebbe soffrire, no? Ma bisognava, diranno i due di Emmaus, il viandante misterioso che era lui, dirà i due di Emmaus, bisognava che il Cristo soffrisse, bisognava. Ah, che parole dure! Se noi le leggessimo attraverso la nostra storia, bisognava che io soffrissi. Quanta rivelazione avremmo! Quante cose non avremmo capito se non avessimo incontrato la sofferenza. Che mistero! No. Ma poi che valore ha questa sofferenza? La seconda lettura ci parla di Gesù come colui che ci capisce, perché ha condiviso con noi le nostre sofferenze. Che valore hanno le nostre sofferenze? Le nostre sofferenze hanno un valore infinito. Quando le portiamo lì, come le nostre gioie, hanno un valore eterno. Quando le portiamo lì. Vedete, in ogni Eucaristia domenicale, noi qui al santuario facciamo fare la presentazione dei doni, cioè delle persone che portano all'altare il pane, il vino e l'acqua. l'acqua che viene mischiata al vino, che forza simbolica, no? Il sacerdote, quando mischia l'acqua al vino, dice appunto che è la nostra partecipazione. E allora che valore hanno le nostre gioie che passano? Che valore hanno i nostri dolori che rimangono, se tante volte che ci hanno ferito, che sono, che valore ha? È tutto lì. Quando quelle due, tre persone o la famiglia porta quel pane del vino, se tu le metti lì, hanno un valore. E che tristezza! Io dicevo proprio oggi, che tristezza, alle volte sono preso dalla tristezza, pensando a tanta brava gente, la cui vita è segnata dalla sofferenza, dalla fatica, dall'impegno per i figli, per i nipoti, dove non vale nulla. Non vale nulla, perché non è messa lì. Che mistero, che mistero. Ma se tu li metti lì, prendono un valore infinito. Quale valore? Prendono il valore della sua morte, della sua risurrezione. Tu sei rivestito di Cristo. Ogni tua ferita del passato, ogni tua sofferenza è una gemma preziosa. Ogni tua gioia la ritroverai nella sua risonanza eterna. Questo è il significato di quella. Portare il pane e il vino, se lo vivessimo veramente, se vivessimo la liturgia con il cuore, con la mente, con i sentimenti, la nostra vita sarebbe trasfigurata. E quello fu il secondo contesto, non volevano chiedere spiegazioni. E di cosa stavano parlando loro? Di chi fosse tra loro il più grande. Erano invidiosi. E Gesù prenderà un bambino, dice, questo è il più grande. Se non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Se non entrerete, se non diventate come bambini. Quanto è difficile. Vogliamo essere tutti adulti, autonomi. Non avere bisogno degli altri. Gesù dice, il bambino ti supera. E questo è il terzo contesto, quello che abbiamo ascoltato, che lui fa questa sua profezia delle sue sofferenze. Ci sono questi due, Giacomo e Giovanni, che lo fermano. Un altro evangelista, Matteo, dice che è stata la mamma, non loro, ma sempre loro di mezzo erano. Signore, noi vogliamo sedere una a destra e una a sinistra nella tua gloria, perché loro pensavano che adesso, entrando in Gerusalemme, sarebbe stato re potente, glorioso, eccetera. E Gesù dice loro, ma voi potete bere il calice che io bevo? Potete subire il battesimo che io subirò? Avete sentito, no? Cosa rispondono gli apostoli? Sì, sì, lo possiamo, no? Come quando noi alle volte si fa al posto del credo la professione di fede, o se siete andati a un battesimo, no? Il sacerdote dice, credete, credo, credete, ma che credi, se non ti sei mai chiesto, no? Quando dice, vuoi vivere nella libertà dei figli di Dio, rinuncia, sa, rinuncio, ma che rinuncio, no? È lo stesso qui gli apostoli, dice, perché avevano di mira quei due posti, no? Allora Gesù dice, potete bere il calice? Loro che cosa pensavano? Pensavano che era il calice della passione, secondo voi? Oh, certamente no. Pensavano il calice dell'ebbrezza, del calice del vino dei salmi, no? Che inebria il cuore, segno del... Questo pensavano. E al battesimo che cosa pensavano? A mettersi nell'acqua come hanno fatto con Giovanni. Mica pensavano il battesimo di sangue. Però si sono lanciati. Sì, Signore. E Gesù li ha presi. E poi gli dice loro, ma non sta a me dirvi di sedere una a destra e a sinistra. Ah, ha fatto un tranello Gesù. quelli si sono lanciati perché dice così avremo un posto a destra e a sinistra, e Gesù no, dice non sta a me. E intanto però li ha fatti lanciare, no? E intanto li ha fatti lanciare, ancora all'oscuro. Un giorno lo vivranno il battesimo, un giorno berranno quel calice. Giovanni il calice di un amore che testimonierà fino alla fine, Giacomo sarà il primo a versare il sangue, ma in quel momento non lo sapeva, però si era lanciato. E quindi ogni volta che noi ci lanciamo con il Signore, anche se siamo un po' all'oscuro, il Signore ci acchiappa, ci prende, no? Certi momenti di entusiasmo in certi gruppi di preghiera, certi canti, io dicevo, nei nostri cori parrocchiali, voi li sentite, alle volte cantano, voi li vedete quasi piangono mentre cantano parole fortissime, fortissime. Ma io mi chiedo, li hanno mai meditate quelle parole? No. Però il Signore si accontenta e li prende, poi piano piano li fa capire quelle parole. E fa capire, come le ha fatte capire a Giovanni, come le ha fatte capire a Giacomo, quelle parole che anche noi a messa, quando cantiamo certi canti da santi, ma scivolano via. Però il Signore ce li fa cantare, e poi nella vita piano piano ci insegna il contenuto di quelle parole. E poi gli altri apostoli si ingelosiscono quando vedono che quei due avevano trafficato per avere i primi posti, e si ingelosiscono. Allora Gesù dice: ma tra voi non sia così, voi non siete quelli del mondo, voi siete miei, tra voi non sia così. C'è uno stile diverso della famiglia cristiana. C'è un modo di vivere, di relazionarsi, di parlare che non è quello del mondo. Voi non potete essere come gli altri. Se nessuno vi distingue, chi siete? Se nessuno percepisce che io sono di Cristo, significa semplicemente che non sono di Cristo. Non basta un'appartenenza, non basta una partecipazione a una processione, a una messa. Occorre che mi riconoscono che sono suo. E da che cosa mi riconoscono? Tutto parla. Dal modo di vestire, dal modo di parlare, dal modo di relazionarsi. Tutto parla. E mi dice che sono suo. E infine, ecco Gesù che dice appunto a loro: io non sono venuto per essere servito, sono venuto per dare la vita, sono venuto per fare la Pasqua. Volete fare la Pasqua con me? Volete seguirmi lungo la passione? Siete dei miei? Volete essere miei? E allora seguitemi. E allora lì è l'esperienza cristiana di ogni giorno. E alle volte si dice: ma perché devo venire a messa ogni domenica? Perché è peccato mortale? Perché... sì, certo, se non vieni non lo ami. Ma se non vieni a messa ogni domenica, se non ti nutri ogni domenica di Lui, mi fai a spiegare, per favore, ti siedi un attimo e mi spieghi come fai a testimoniarlo? Dove prendi la forza? Dove prendi la purezza? Dove prendi la compassione? Dove prendi la misericordia? Se non vieni qui ogni domenica a prendere Lui, non ce la fai. Allora non si tratta di peccato mortale o non peccato mortale. Si tratta di essere nel mondo testimoni, e allora ho bisogno di venire. O essere come gli altri, e allora bisogna che lo incontri. E che avvenga una passione, come dice Papa Francesco, e con questo concludo, prima che qualcuno guardi l'orologio. Fino adesso non ne ho visto nessuno, grazie a Dio, no? Però se continuo mi sa che qualcuno lo guarda. Papa Francesco nel suo messaggio per le missioni dice: come lo spirito missionario, su che cosa si regge? Su due cose: una passione d'amore per Gesù è una passione d'amore per l'umanità, per la gente. Allora, se abbiamo questa passione d'amore per Gesù, abbiamo anche la passione d'amore per la gente. E se abbiamo la passione d'amore per la gente, essa non è vera se non abbiamo la passione d'amore per Gesù. E da questa passione d'amore che deve prendere ciascuno di noi, che poi ci saranno le comunità missionarie che sosterranno i missionari, che ci saranno le vocazioni missionarie che partiranno per la missione, e la missione è tutto il mondo, cominciando dalla nostra Roma. Raccontavo, e con questo concludo sul serio, che un'amica mia mi diceva, dice: padre Armando, lo sai che mio fratello a Roma ha ritirato, immediatamente il suo bambino dall'asilo perché gli hanno portato i nuovi giocattoli. Hanno portato i nuovi giocattoli ai bambini dell'asilo. Sapete che cosa sono? Gli organi sessuali maschili e femminili, perché devono imparare a 4 anni, 5 anni, no? La sessualità, per non dirvi altre cose. Non vi parlo della Svizzera, che già si sapeva dai giornali. Non vi parlo di Trento, che già si sapeva nei giornali. Vi parlo di Roma. Di Roma. Allora, dobbiamo essere missionari qui, in questa Europa scristianizzata, prima di tutto. Ma se non abbiamo la passione per Gesù, se non abbiamo la passione per l'uomo, non escerà niente di testimonianza e di azione missionaria. La Madonna ci aiuti. La prima missionaria è lei, quella che ha portato al mondo Gesù, perché possiamo essere segni autentici, veritieri, semplici di Lui nel mondo. Amen.